Romani capitolo 12, leggiamo dal verso 1. Il titolo è Condizioni per ricevere la fede di Dio. Domenica scorsa abbiamo parlato della fede di Dio, abbiamo visto che la fede non è una produzione propria, come le cipolle che se le piantiamo poi le coltiviamo, crescono, diventano grosse, tipo quelle di Gerratana, no? O le patate che tu metti un pezzettino di patate e poi raccogli tutta una serie di patate perché si sviluppa una pianta che forma questi bulbi che sono molto buoni e nutrienti quando sono cotte o fritte, quelle che sono. La fede è qualcosa che ci viene da Dio attraverso l'udito, ma ci viene da Dio ed è la fede di Dio. E quando è la fede di Dio, perché noi abbiamo la nostra fede, e la nostra fede ci serve per camminare dignitosamente applicando la parola di Dio, perché riponiamo la nostra fiducia nel Signore, ma la fede di Dio è quella che quando arriva dentro di noi ci dà la forza alla mano e la capacità di diventare così lunga fino ad arrivare nei luoghi celesti, prendere quello che c'è e portarlo a terra. Diventa elastico, zac, prende la benedizione, perché lì abbiamo tutte le risposte ai nostri bisogni. Quando leggiamo nella parola di Dio che siamo benedetti di ogni benedizione nei luoghi celesti, ogni benedizione significa tutto quello che ci serve. È già stato provveduto. Oggi mi serve questo? Oggi lo posso prendere. Se mi serve domani, non me lo dà, non lo posso prendere. Domani ci posso andare. Per quello di dopodomani, ci posso andare dopodomani a prenderlo. Come la manna che ogni giorno si raccoglieva quella che si doveva mangiare in giornata. Amen. E se non abbiamo la fede di Dio, viviamo di quello che c'è sulla terra. Ma se abbiamo la fede di Dio, viviamo di quello che c'è anche nel cielo. Ed è una cosa bella, che tu puoi andare a prendere le cose che sulla terra non ci sono. Se uno entra in un supermercato e cerca qualche cosa e non la trova, ci resta un po' male, dice, ma andiamo a cercare ora. E questo era il più fornito, il migliore, il più grande, e se qua non c'è, un uo è tuo. E allora, insomma, cominciano i problemi. Nel cielo c'è tutto. Quello che c'è bisogno è solo la fede di Dio dentro di noi. Ecco, vediamo alcune considerazioni su come può arrivare la fede di Dio nella nostra vita giorno per giorno. E intanto leggiamo in Romani 12, 1 e 2. Mi pare che ci ha predicato anche il fratello Salvatore di recente su questa scrittura, vero Salvatore? Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Qui sta parlando l'apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo a tutti i credenti di tutte le generazioni, da quel tempo fino a quando il Signore non tornerà, dicendo che abbiamo bisogno del rinnovamento della nostra mente. Sapete che significa il rinnovamento della nostra mente? Significa spogliarsi della mente vecchia, rivestirsi di una mente nuova. Vuol dire svuotare tutta la mente di tutte quelle abitudini o tutte quelle conoscenze e sottoporle alla signoria della parola di Dio e del nostro Signore Gesù Cristo. Significa che tutto quello che è programmato dentro di noi e che facciamo per istinto, e che facciamo per abitudine, e che facciamo così Quando tu guidi, se è da tanti anni che guidi come me, forse nessuno qua con un Sergio ce la battiamo, guidiamo da parecchio tempo, da più di 40 anni sicuro, e da già 18 anni, 19 anni, sapevo, eh? No, io 52 no, 52 anni no, io guidavo, sì, la bicicletta cominciai a 5 anni, 4-3 anni, però diciamo che quello che fai quando guidi non ci pensi, quando devi cambiare le marce tutto fai in automatico, già senti il suono del motore, se suono si può definire, può essere un rumore, quello che è, e già capisci se devi mettere la quarta, la terza, la seconda, la quinta, quella che è, sai che il piede si deve abbassare per premere il pedale della frizione, per cambiare la marcia, tutto fai in automatico, senza ragionare. Così facciamo tante cose nella nostra vita, tutte con degli automatismi che abbiamo acquisito. E in questi automatismi vi ricordo una cosa, che c'è ancora dentro di noi da debellare una mentalità legalista. Sapete che significa la mentalità legalista? La mentalità di come funzionano le cose su questa terra e come tutti funzioniamo. Però da cristiani non siamo più persone soltanto terrene, siamo persone celesti, siamo persone soprannaturali. Dentro di noi c'è un gigante che è l'uomo nuovo, che ha un potere diverso rispetto all'uomo vecchio. Voglio dire che tu devi scoprire la potenza dell'uomo nuovo. È una potenza che non è esclusiva dell'uomo nuovo, è la potenza di Dio. Ma l'uomo nuovo la prende. L'uomo nuovo può spostarsi nel tempo e nello spazio azzerandoli. Ne abbiamo parlato qualche settimana scorsa. L'uomo nuovo può fare delle cose in Dio che nel naturale è impossibile. E non abbiamo bisogno di essere posseduti, come alcune persone. Abbiamo anche degli esempi nella Bibbia, che c'era una donna che seguiva Paolo e aveva uno spirito di divinazione e diceva quello che Paolo era. E a un certo punto lo Spirito Santo ha fatto capire a Paolo che quella donna era posseduta. E c'era uno spirito di indovino in quella donna, o di divinazione. Quando leggete nella Bibbia di spirito di divinazione, è uno spirito indovino, che indovinava le cose. Lo Spirito Santo non è uno spirito indovino, lo Spirito Santo è uno spirito che rivela. Amen? Ora, quando tu hai un cambiamento di mente, tu pensi, ecco, come una persona che si trova, conosce l'inglese e si trova, però è italiano, parla sempre l'italiano, ma conosce l'inglese e si trova a Londra. Tu devi rinnovare la tua mente, che non sei più in Italia, e devi parlare un'altra lingua. Amen? Ora, quando noi siamo qui sulla terra, dobbiamo prendere consapevolezza con il rinnovamento della mente che siamo sulla terra, ma siamo cittadini dei cieli. Viviamo nel corpo, abbiamo un'anima, quindi questo corpo ha bisogno di mangiare, ha bisogno di riposare, abbiamo bisogno anche di soldini nel portafoglio, perché siamo sulla terra. Se tu vai in Inghilterra hai bisogno delle sterline, sì o no? Se vai in Canada hai bisogno del dollaro canadese, se vai in Australia hai bisogno della, che cosa c'è? Dollaro australiano. Ecco, quindi ti devi adeguare. E qui siamo qui sulla terra, abbiamo bisogno della fede di Dio per poter andare a prendere le cose. Quindi la tua attività deve essere non solo quella di avere il necessario fisicamente, ma avere anche nel tuo cuore la fede di Dio. E quindi dobbiamo pensare che non siamo solo persone naturali. Non ti identificare con gli altri. Identificati con il privilegio di essere figlio o figlia di Dio, perché solo così saremo luce, solo così saremo benedetti e benediremo, solo così gli altri vedranno la grazia di Dio e gli altri diranno: ma che cos'ha questo che io non lo posso avere? Come posso fare per avere quello che tu hai? Perché quello che hai è troppo interessante. Come dicevano i ragazzini: ma Dio è troppo forte, mi è piaciuta questa cosa. Chi è che lo diceva? Antonio, non è Antonio. Dio è troppo forte. Sei d'accordo, Antonio? È troppo forte il Signore. Ma questa forza avviene con il rinnovamento della mente. Ma perché avvenga il rinnovamento della mente, devi spogliarla del vecchio. Amen? E devi rivestirla del nuovo. Ora, noi nel naturale ci vestiamo durante la settimana in una certa maniera, con abiti, diciamo, più ordinari, più robusti, che devono essere più spesso lavati, magari non sono tanto eleganti, non sono, però devono essere abbastanza robusti. La domenica magari mettiamo qualche capo un po' più delicato, più elegante, eccetera, eccetera. Ecco, io la domenica indosso per esempio pantaloni di lino, che mia moglie si ci mette tutti i capelli all'impiedi, perché poi San Pannizio non li deve stirare la camicia. Immaginate tutti i giorni se io indossassi. Ma questa cosa noi la facciamo anche automaticamente, spiritualmente. Significa che mi ricordo di essere cristiano quando devo andare in chiesa. Quando poi esco dalla chiesa mi spoglio e mi metto i vestiti della settimana. No, tu sei sempre con la stessa veste. Devi rinnovare la tua mente, perché il nostro vestito spirituale, i nostri vestiti spirituali ce le mette il Signore, non ama l'uomo, cioè ne potremo cuccare vestute, ve lo garantisco io. Non si stropicciano. Può darsi che si sporcano, però li possiamo fare lavare subito. Abbiamo la lava a secco che non aveva manco un registratore di cassa, che si chiama il sangue di Gesù. A me mi dispiace per Maria Carmela. Il vestito spirituale che noi dobbiamo indossare è un vestito che possiamo tenere sempre, anzi dobbiamo tenere sempre. E che a volte questo vestito lo lasciamo nell'armadio e lo prendiamo solo la domenica. È bello e viviamo bene. Mentre abbiamo quel vestito viviamo bene, ma perché andiamo a lavare? Non ci conviene toglierlo. Viviamo vestiti dei vestiti dell'uomo nuovo. Amen. Gloria al Signore Gesù. Andiamo a leggere Apocalisse capitolo 3 verso 18. Dice: ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Vedete, il Signore dice a un angelo delle sette chiese, gli dice proprio questo, di comprare delle vesti bianche. Dobbiamo andare a comprare le vesti bianche, non al mercato, che non le troviamo, perché sono sporche quelle. Se andiamo a guardarle attentamente, bianche per quanto possano essere, non sono bianche davvero. Le vesti bianche si comprano nella presenza di Dio, si comprano con la fede di Dio. Amen. E non si comprano con i soldi. Che c'è scritto in Isaia 55 verso 1, dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Quindi non c'è bisogno di denaro per comprare da Dio. Possiamo andare a Dio e comprare vesti bianche. Sapete che cosa rappresenta la veste bianca? La veste bianca rappresenta la veste di giustizia. E anche se tu non hai potuto pregare quella veste, Dio te l'ha messa, sempre bianca è. Amen. Non voglio incoraggiare nessuno a non pregare, perché se no ti indebolisci, perché il pregare ti dà forza. Però non devi ricevere, se non hai potuto pregare, anche le accuse del diavolo, che dire ora Dio non ti ama più perché non hai pregato. Non è vero. Dio ti ama lo stesso. Dio non cambia se tu preghi o non preghi. Quanti lo sanno che Dio non cambia il suo modo di essere? O preghi o non preghi, o digiuni o non digiuni, Dio non cambia. Non è che si impietosisce perché tu digiuni. Se tu digiuni, digiuni per fortificare il tuo cuore, per fortificare il tuo spirito e indebolire la carne. Perché se la carne è forte, lo spirito dorme. Ma se lo spirito è debole, e allora come fai a prendere le benedizioni che sono nei luoghi celesti? Come fa l'uomo nuovo a muoversi? Invece si muoverà l'uomo vecchio. L'uomo vecchio quando si muove è come un elefante, fa danno in una cristalleria, in un elefante. Se ci sono tanti bicchieri di cristallo e si muove, vi immaginate che cosa succede a terra? Ecco, questo è l'uomo vecchio. L'uomo vecchio non ci vuole niente ad offendere le persone, basta parlare per istinto, basta dare la risposta, quella che ti esce spontanea, senza filtrarla, che già hai creato una ferita, che già c'è un malinteso, che già tu magari dovevi dire una cosa, l'hai detto con qualche parola sbagliata e già l'altro si è offeso, e non ci vuole assai. O almeno questa esperienza io l'ho fatta, non so se voi qualche volta l'avete fatta, quella di parlare e gli altri si offendono. O solo a me è successo. E sapete, magari forse non avevamo tanto pregato, non avevamo tanta sensibilità e non siamo state tanto attente nel dire le cose, le parole. Abbiamo detto le parole così come ci sono venute spontanee dal nostro cuore, le abbiamo sparate così. E certo, le parole feriscono. Ma quando noi invece siamo diciamo in comunione con il Signore, Lui ci darà la grazia per dire le cose senza che si offendano le persone. Però può capitare. Il diavolo ti viene a dire: ecco, quella persona è stata ferita, ora tu sei fuori grazia. Ora tu sei stato già cancellato. Non è vero niente. Un padre non se ne va all'ufficio dell'anagrafe o dello stato al comune dove ha registrato i propri figli per andarli a cancellare dal suo stato di famiglia appena hanno sbagliato. Semmai ci ruona uno scappellotto o una punizione o gli dà qualche cosa, ma non si sognerà mai di andarla a cancellare dal suo stato di famiglia. Sono i suoi figli, parlo dei genitori, non solo padre, madre, anche quando sbagliano c'è sempre l'amore del genitore verso i figli, o no? Ecco, e questo è quello. Quindi non riceviamo quell'accusa, quella cosa. Andiamo al Signore. Cioè, tu pensi di essere accusato? Che? Il diavolo ci ha provato ad accusare Gesù tante volte, ma Gesù non le ha prese quelle accuse. Gesù le ha tutte rimandate al mittente. E il diavolo proverà a noi di accusarci ogni giorno. Cioè, ecco, io dico, che facciamo? Ci prendiamo tutte le accuse, anche delle colpe che non abbiamo? Ho visto tante persone chiedere perdono senza avere la coscienza di avere sbagliato. Dico, ma perché ci hai chiesto perdono? Per essere in pace? No, non è giusto. Tu devi chiedere perdono sinceramente, se sei convinto di aver sbagliato. Allora puoi, semmai puoi dire, senti, io non sono cosciente di aver sbagliato, però se ti ho offeso, questo mi dispiace, ti chiedo perdono per il fatto che tu ti sei sentito offeso. Ma se tu non ti devi prendere una colpa che non hai, e non dobbiamo perdere quel senso della veste bianca, perché guardate che se perdiamo la veste bianca, anche se siamo creature, nuove creature in Cristo, e abbiamo una posizione nei luoghi celesti, il diavolo ci farà camminare solo da terreni. L'uomo nuovo dormirà e l'uomo vecchio si muoverà. a fatica, stressandosi, stancandosi, camminando con gli sforzi. Ma noi dobbiamo portare molto frutto, ma chi porta molto frutto non cammina con gli sforzi umani. Chi porta molto frutto cammina nella grazia di Dio, con la potenza di Dio, senza stancarsi. Lo dice la parola di Dio, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. I giovani scelti, i migliori, quelli allenati, si stancano, ma chi confida nel Signore non si stanca. Perché? È l'uomo nuovo che cammina, l'uomo nuovo che è vestito, l'uomo nuovo vestito di bianco, perché ha il senso della giustizia di Dio, il fatto che sei stato perdonato, il fatto che sei stato accettato da Dio, il fatto che sei considerato nei cieli e tu puoi andare ed entrare perché hai la veste bianca. Amen. Gloria al Signore. Efesini 6:11 dice: rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro l'insidia del diavolo. Questa veste bianca è anche un'armatura, cioè nel senso che se tu hai il senso della giustizia, un pezzo dell'armatura era la corazza della giustizia, è quella che impedisce, quando tu sei vestito di bianco il diavolo non ti può accusare perché le sue accuse rimbalzano, ma se sei cosciente che ce l'hai, ma se ce l'hai e non sei cosciente, com'è che tu, per esempio, a volte mi succede di avere conservato qualche 10 euro nel portafoglio, nella parte interna, e poi mi scuoto che ce l'hai, poi ho bisogno, dico, ma sogno senza soldi, invece c'è su. E questo è quello che ci succede, a volte siamo vestiti di bianco, viene il diavolo e ci viene ad accusare e ci viene a dare le sue colpe, perché tu ti senti poi come un verme e tu ti umili e tu non agisci da figlio di Dio. E ti azzittisce e parla lui. Guardate che non abbiamo bisogno di far parlare al diavolo, abbiamo bisogno di far parlare allo Spirito Santo. Amen? Il diavolo non è colui che dovrà parlare, è il nostro spirito che deve parlare, ispirato dallo Spirito Santo. E se abbiamo il rinnovamento della nostra mente, parleremo da vittoriosi, cammineremo in modo vittorioso, agiremo in modo vittorioso. Ma dobbiamo essere rivestiti dell'intera armatura. Amen. Gloria al Signore. Matteo, leggiamo ancora qualche altra scrittura. Colossesi, capitolo 3, verso 14, dice: e sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Guardate, questo è un altro vestito, che fa parte sempre della veste bianca. L'amore. Dice: tu vuoi ricevere la fede di Dio? Per ricevere la fede di Dio non devi dimenticare che in quella veste bianca è una veste anche d'amore. Significa l'amore che è paziente, sopporta ogni cosa, crede ogni cosa. È tutto quello che c'è scritto. L'amore non tiene il broncio, l'amore rilascia il perdono, l'amore non offende, l'amore non si comporta in modo sconveniente, l'amore è benigno, l'amore non sospetta il male. Cioè, le persone sono malvagie, tu non essere sospettoso, saviranno idi se sono malvagi. Non essere, sapete, noi ci siamo vestiti ultimamente, siccome siamo stati offesi, magari derubati, presi in giro, ormai abbiamo... ci siamo fatti, diciamo, una corazza e un sistema di difesa, e quindi pensiamo che tutti hanno lo stesso comportamento e sono tutti uguali, e facciamo nel nostro cuore di tutta l'erba un fascio. Questo non è giusto. Allora, se nell'erba ci sono le erbacce, quelle velenose, io considero che non ci sono. Se ci sono, se la vedranno con Dio, sarà Dio a proteggermi. Amen? Sapete, quando noi preghiamo, anche se c'è del veleno, I veleni vengono santificati e non ci fanno niente, nessun male. Se ci mordono i serpenti velenosi, noi li possiamo buttare sul fuoco e non ne subiamo danno, perché questo è uno dei segni dei credenti, che accompagnano i credenti. Quello che ha fatto Paolo, che ha preso la vipera e l'ha buttata sul fuoco. Perché sapete, quando c'è il fuoco, i serpenti escono e cercano di mordere, perché dice: cacchio, che è successo? C'è qualche cosa che prima non c'era, che cosa sta accadendo? Allora vediamo che cosa posso fare. Ma noi tranquillamente possiamo prendere il serpente, se ci ha morso, e non tenere conto che siamo stati morsi. Teniamo conto che dobbiamo fare quello che fece Paolo: prendere il serpente e buttarlo sul fuoco. Amen. E non continuare a fare quello che facevamo come se non fosse successo niente. Così quando ci offendono è come se fossimo stati morsi dal serpente. Fai finta che non ti hanno offeso. O non dico di fare finta, ma considera che non sei stato offeso. Perdona, rilascia perdono, rivestiamoci dell'amore. Dobbiamo stare vestiti tutta la settimana, 7 giorni su 7, 30 giorni su 30 o 31, o 12 mesi su 12. Vestiti. Puoi andare a letto vestito, non si stropicciano i vestiti. Vestiti dell'armatura, di tutta l'armatura di Cristo, per restare in piedi, per non perdere quella comunione con Dio, ma soprattutto rivestiti dell'amore. Se vogliamo quella fede di Dio che arrivi nel momento opportuno e il nostro braccio si allunga e prende nei luoghi celesti quello che mi serve, devo avere la fede di Dio. Amen. Allora mi rivesto dell'amore. Primo Pietro, capitolo 5, verso 5, dice: similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri, rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Sapete, una caratteristica che è comune nella gioventù, ci sono stato anch'io, l'ho avuta anch'io, è una cosa: l'arroganza. È un problema del giovane. Siccome si vede maturo, si vede giovane, si vede forte, intelligente, è anche un pochettino arrogante e non considera quelli più grandi. Quindi il giovanetto, ecco, se voi vedete anche i politici stessi, politici giovani, che danno un volto nuovo, una cosa bella vedere dei giovani che fanno politica, però vedete che l'arroganza che loro hanno è impressionante. Ecco perché l'apostolo Pietro dice: rivestitevi di umiltà, giovani, voi avete bisogno di umiltà, e mettetevi sotto i piedi l'arroganza, perché l'arroganza, sapete, è quella di che tu pensi che tu hai capito le cose e gli altri non hanno capito niente. Tu hai ragione e gli altri hanno tutti torto. No? Tu avrai delle ragioni, ma non pensare che tutti i torti ce l'hanno gli altri. Anche tu hai qualcosa. Anche tu hai qualcosa di ragione e hai qualche cosa di torto. E se tu pensi che devi essere umile, allora guarda che sei sulla strada giusta. Ma se tu, ecco, nell'arroganza tu pensi che siano gli altri che si devono allineare al tuo ragionamento, al tuo modo di fare, alle tue considerazioni che hai fatto, perché sono quelle giuste. No, anche tu puoi sbagliare, e ti dico che forse sbaglierai più degli altri, perché non hai l'esperienza degli altri, non hai la conoscenza degli altri. Sto parlando nella gioventù, questo è un problema generale, e che Pietro sapeva, che conosceva, e io anche. E tutti quelli che hanno un po' i capelli, qualche capello bianco, e se non ce l'hai bianco non ha importanza, ma che hai qualche anno, che ci succhiti che li nascondono, ecco, io dico, lo sai, quando incontri i giovani c'è questo problema. Rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Io mi ricordo quando parlavo da giovane ero più arrogante, e dico: ma come supputavano, Ora capisco, cioè capisco che non bisogna essere arroganti e quindi dobbiamo anche capire i giovani con questo problema, perché ci siamo stati anche noi. Io parlo ora a quelli più grandi, cerchiamo di capire i giovani perché anche noi siamo stati arroganti, però i giovani intelligenti, la parola di Dio dice state umili, siate umili, rivestitevi di umiltà. Perché nella veste bianca c'è anche quello, c'è anche questa umiltà. E se siamo vestiti di umiltà, possiamo attingere alla fede di Dio. Perché? Perché non si sporca il vestito. Che se si sporca, abbiamo, cioè, la giustizia non funziona come dovrebbe funzionare. Ma se si sporca, abbiamo il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Amen? Ma ci ama di reputare dal sangue di Gesù. Dobbiamo chiedere che il Signore, dobbiamo riconoscere il torto, dobbiamo riconoscere che siamo stati, diciamo, nell'errore, che siamo caduti. Amen. Allora, voglio dire un'altra cosa: gli abiti del vecchio uomo non li può più indossare il nuovo uomo. A volte noi cerchiamo di mettere i vestiti vecchi all'uomo nuovo. Ma vi risulta che il Signore nella Bibbia abbia detto che questa cosa si può fare? E che io leggo un'altra cosa. Leggo un'altra scrittura. Scusate un attimo. In Matteo capitolo 9 verso 17: neppure si mette del vino nuovo in odri vecchi, altrimenti gli odri si rompono e il vino si spande e gli odri si perdono, ma si mette il vino nuovo in odri nuovi, così si conservano entrambi. Allora, che a proposito del vino va bene, ma conservare i vestiti del vecchio non ci interessa. Ma che conserviamo l'abito della giustizia, l'armatura di Cristo, che conserviamo l'umiltà, che conserviamo l'amore come vestiti, questo qua guardate che è indispensabile. Dobbiamo sempre essere vestiti, dobbiamo sempre cercare di mantenerci con questo abito ogni giorno, quotidianamente, perché solo così noi possiamo superare tutti i problemi che ci sono. Efesini capitolo 1 verso 17 dice: affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione della conoscenza di Lui. Allora, che significa? Significa che abbiamo bisogno di avere uno spirito di rivelazione, perché è questo che porterà il rinnovamento della mente. Se non c'è la rivelazione, non ci sarà il rinnovamento della mente. Per il rinnovamento della mente, vi ripeto, e intendo sempre il fatto di essere coscienti che abbiamo altri vestiti, coscienti che siamo figli di Dio, che dobbiamo agire in amore sempre. Non ogni tanto dice: aspetta, per fare questa cosa, ora mi levo questo vestito e mi metto quell'altro. No, non te lo puoi togliere il vestito dell'amore. E né ti puoi togliere il vestito di giustizia, e nemmeno ti puoi togliere il vestito dell'umiltà. Potrei aggiungere tante altre cose: la verità, la sensibilità. Tutte queste cose fanno parte dell'abito dell'uomo nuovo, delle condizioni dell'uomo nuovo. Non possiamo spogliarci delle virtù dell'uomo nuovo e vestirci dell'uomo vecchio per farci le cose a modo nostro. Da cristiani non possiamo più agire a modo nostro, agiamo a modo di Dio, nel nome di Dio, ma a modo di Dio. La parola di Dio dice che dobbiamo fare le cose, tutte le cose, nel nome del Signore. Però se le facciamo nel nome del Signore, le dobbiamo fare a modo del Signore, non a modo mio. C'è la moda del modo mio, anche il caffè a modo mio, no? Vabbè, un caffè va bene, te lo puoi pigliare a modo tuo. Se ti piace lungo, te lo prendi lungo, se ti piace corto, stretto, pigliatillo come vuoi, però le cose di Dio a modo di Dio. Amen. Gloria al Signore Gesù. La rivelazione arriva e porta conoscenza. Conoscenza e rivelazione vuol dire che Dio toglie il velo e ora vedi in modo chiaro. E qui sulla terra abbiamo bisogno ogni giorno che Dio tolga il velo, fino anche se dovessi vivere 120 anni, fino al 120esimo anno hai bisogno che Dio ti tolga del velo. Poi non l'avremo più questo velo quando saremo con Lui. La vedremo tutto, la conosceremo tutto, la sapremo tutto e il velo non ci sarà più. Ma fin quando c'è sulla terra dobbiamo chiedere al Signore che ci tolga il velo davanti agli occhi, perché è come se ci fosse una cataratta che si viene a formare e non ci fa vedere. Ma più rivelazione abbiamo, più conoscenza avremo di Dio, più conoscenza avremo della grandezza di Dio, più conoscenza avremo della virtù di Dio e noi cammineremo in un modo diverso. Io vi dico che se abbiamo veramente la rivelazione di quello che siamo in Cristo e di come e di che cosa possiamo fare da quella posizione in Cristo, non c'è nessun problema che non possiamo affrontare vittoriosamente. Nessun problema. La disoccupazione, una grave malattia, un grande bisogno nella famiglia. Ebbene, Dio è sempre nostro Padre e la porta è sempre aperta. Amen. È sempre aperta. Dio non chiude perché c'è l'orario di apertura e di chiusura. Si apre ai 9 e chiude all'1. No, Dio non apre e non chiude. È sempre aperto. Chiude al diavolo. Per il diavolo è sempre chiuso. Purtroppo anche il diavolo ha l'ufficio sempre aperto, ma noi non abbiamo a che fare con lui, noi abbiamo a che fare con Dio. Andiamo a Dio che è sempre aperto, è sempre pronto, è sempre il trono della grazia, è sempre aperto. Per essere soccorsi nel momento opportuno ci dobbiamo andare, dobbiamo abitare presso il trono della grazia e quando siamo lì noi possiamo, ma dobbiamo fare in modo che la nostra mente sia rinnovata. Più conosci Dio e più capisci che hai bisogno di Lui. Più conosci Dio e più capisci che non devi fare tu sforzi umani. Sapete che la parola di Dio ci dice che noi siamo chiamati a compiere le opere che Lui ha preparato. Ma queste opere, che opere sono? Opere naturali, opere soprannaturali. Sono tutte opere soprannaturali che l'uomo vecchio non può fare, manco una cosa. Nessuno di noi può fare niente di quello che Dio ci ha comandato con l'uomo vecchio. Non è in condizione di farlo, manco se una persona ti pesta un piede, l'uomo vecchio comincia a dire ai ai, staici attento. La prossima volta, ecco l'uomo vecchio che cosa fa. E invece l'uomo nuovo, qualcuno ti pesta un piede e dice, ti dice, oh, scusa, non ti preoccupare, non è successo niente. Capita anche a me. Lo hai anche guarito. Chi si sente in colpa che ti ha pestato? Ma l'uomo nuovo dice, non ti preoccupare, questo è soprannaturale. Questo è soprannaturale. Quello di non ferire gli altri, non offendere gli altri, non togliere la dignità agli altri, ma proteggerli. Invece l'uomo vecchio cerca di proteggere solo se stesso, cerca di avere delle cose solo per se stesso, vuole se stesso come lo spettacolo che abbiamo visto. Come si chiamava? Giacometto? Giacometto, dice, che faceva la festa a se stesso. Ecco, tutto per se stesso. Siamo tutti un po' Giacometti nel naturale. Nel naturale siamo così, ma nello spirituale siamo uomini nuovi in Cristo che possiamo fare tante altre cose con le opere che Dio ha preparato perché noi le pratichiamo. Essere luce giorno per giorno nel nostro rapporto con Dio. noi dovremmo pregare e dire: Signore, quali sono le opere che tu hai preparato oggi? Dov'è che posso fare luce? E poi ti fermi 5 minuti in silenzio, senza fare niente, manco parlare in altre lingue. Prima parli in altre lingue. Quando poi sei entrato nel riposo, ti fermi e stai zitto un po'. E di Signore, oggi, e dice, e cavolo problema, fermarsi per riposarsi, se ti fanno fermare. E allora tu magari ti vai a chiudere nel bagno, anche se poi ti la porta in terra. Comunque vedi un posto dove non ti possono trovare, dove chi ti cerca non ti trova, e vai con Dio. Facciamo violenza, fratelli cari, siamo violenti e cerchiamo nel Signore. Dice: Signore, oggi che cosa posso fare, dove posso, quali sono le opere giuste che tu hai preparato? Perché le opere giuste sono per i giusti, per quelli che sono con la mente cambiata, con la mente rinnovata. Ecco perché dobbiamo pregare il Signore, perché Lui riveli il Cristo nella nostra vita ogni giorno e riveli la sua natura. Perché più tu conosci Dio per quello che è, più tu non ti appoggi su te stesso, ma ti appoggi su Dio. Perché lo vedi così vicino, così potente, così sapiente, così intelligente. E se non lo conosci, non lo sai. Se non lo conosci, lo sai nella mente, ma non lo sai dentro il cuore. E nell'istinto non tieni conto della grandezza di Dio. Poi se te lo dicono, dice: Dio com'è? Grande. Magari lo sai, ma dentro di te, in fondo, tu pensi di dover fare qualcosa per Dio. Lo sapete come Pietro? Pietro, l'apostolo Pietro, quando ancora non era convertito, ma era solo un discepolo, pensava che Gesù avesse bisogno anche di lui. Una mano aiuta l'altra. Se tu mi hai fatto pescare e riempire tutta la barca di pesci, ora è il momento in cui io ti devo proteggere. Anche se gli altri ti dovessero lasciare, io però sarò al tuo fianco. Infatti è stato il primo a tirare fuori il coltello per tagliare l'orecchio al servo del sacerdote, e ci crea questo altro problema a Gesù, che ha dovuto attaccare l'orecchio. Dice: io però lui pensava che poteva fare qualcosa per Gesù. Dice: io, e Gesù gli ha detto: Pietro, non canterai il gallo che tu già mi hai rinnegato 3 volte. E Pietro dice: ma che fa? Che deliria! Sta delirando. Ma quando ha sentito il gallo, e poi ha detto, dice: chi l'ha rinnegato? L'altro l'ho rinnegato. 3 volte vero l'ho rinnegato. Allora lì poi si è reso conto. E quando Gesù lo ha voluto, ridare, guarire, e gli ha detto: mi ami tu più di costoro? E gliel'ha detto 3 volte, lui ha detto: Signore, tu sai ogni cosa. Lui è entrato nella consapevolezza che lui non sapeva niente e che Dio sapeva tutto. È entrato nella consapevolezza che aveva bisogno di Dio. È entrato nella consapevolezza che aveva bisogno dell'illuminazione da parte dello Spirito Santo nella sua vita per fare le cose giuste. È entrata in una coscienza nuova. E ha detto: Signore, tu sai ogni cosa. E ha capito che lui non sapeva niente e che ogni volta aveva bisogno di attingere le notizie da lui. E sapete, questa è una grande rivelazione. Quando noi avremo questa rivelazione, saremo persone veramente mature. Quando tu sai che, non perché lo dice, perché lo cita il pastore la domenica, che senza quello che il Signore Gesù ha detto, senza di me non potete fare niente. E quando tu lo sai dentro di te davvero che non puoi fare niente senza di lui, anzi, non puoi fare niente di buono, non puoi compiere le opere giuste. Non sto parlando che non possiamo fare niente. Tanta gente che non conosce Dio fa tanto e fa tante cose, ma non sono le opere giuste che Dio ha preparato. Sono tante altre cose che fanno, possibilmente magari danno, o anche se non è danno, però non sono le opere giuste, non sono le opere che fanno luce, non sono opere che risaltano la grazia di Dio, non sono opere che mettono, danno onore al Signore, non sono opere che danno la gloria a Dio. Sono opere dove tu fai vedere solo il tuo braccio umano. Hai visto questo bello palazzo che gli ha fatto? Vedi che cosa gli ha fatto? Vedi che cosa sono stato capace di fare? Un artista può fare una grande opera d'arte, bellissima, tante cose belle, ma a chi salvano quelle opere? E invece quelle opere devono essere custodite, perché là ci si vuole pigliare, ma non salvano nessuno. Vedete la pietà di Michelangelo, chi può salvare? Manco se stessa è stata capace di salvarsi quando quell'uomo pazzo là con il martello gli ha spezzato il braccio. Non ha potuto fare niente per salvarsi, perché non era una cosa animata. Non ha potuto salvare nessuno, eppure una grande opera, ma non era un'opera giusta. L'opera giusta è quella che facciamo con la rivelazione di Dio, con la fede di Dio, che ci viene se siamo vestiti con la mente rinnovata. Io perché vi sto predicando questo messaggio? Lo sto predicando anche al sottoscritto. Perché abbiamo bisogno, da questo momento in poi, il bisogno principale della nostra vita non è come dire a mangiare. Il bisogno principale è quello che la nostra mente si deve rinnovare. E dobbiamo essere spogliati dell'uomo vecchio e vestiti dell'uomo nuovo. E finalmente deve essere l'uomo nuovo che si deve muovere, non l'uomo vecchio. E l'uomo nuovo deve determinare una dirittura nella propria vita, nelle scelte che fa, nelle azioni che compie, perché c'è un uomo nuovo dentro di te. E quest'uomo nuovo deve vincere, deve decidere, quest'uomo nuovo deve fare le cose. Devi decidere di cambiare. È una decisione. Sapete, noi possiamo pregare, no? Possiamo dire: Signore, cambiami. Che bella preghiera spirituale. Ma tu puoi pregare 10 ore, 15 ore al giorno e dire: Signore, cambiami, Signore, cambiami, Signore, cambiami, Signore, cambiami. E un Signore a un certo punto dice: basta! Decidi tu invece di cambiare. Perché è una cosa che devi fare tu, non la posso fare io. Noi ci possiamo chiedere a Dio delle cose che deve fare Lui. Ma ditemi una cosa, ma che cosa deve fare ancora Lui? Mi pare che Lui ha fatto tutto già. Lui non deve fare più niente. Noi dobbiamo fare ora semplicemente la decisione di prendere quello che Lui ha fatto. Amen. Per la nostra redenzione, cosa dovrebbe fare il Signore? Dovrebbe morire un'altra volta, venire sulla terra? Già l'ha fatto, è già morto. La Bibbia dice che il sacrificio di Gesù vale una volta per sempre. Non si può rinnovare il sacrificio di Cristo, è una volta che è stato fatto. Il sangue che è versato è davanti a Dio e serve per purificare tutte le nostre coscienze. E quando le nostre coscienze sono purificate, la nostra veste è bianchissima. Noi, il diavolo ci accusa, ci manda i bersagli, ma scivolano, perché la veste bianca è impenetrabile dalle accuse del diavolo. E io vi dico una cosa: non accettate le frecciate del diavolo, non accettatele e fatele scivolare, anche se vi offendono, non offendetevi, fate in modo che i pungoli che vi arrivano scivolano da quella veste, perché voi siete giusti, voi siete giustificati, siamo giustificati, non dobbiamo offenderci. Dice: ma come, mi ha offeso? Ok, lo capisco. Succede anche a me che mi offendo. Però non deve durare molto questa offesa. Poi dopo liberatene. Scippatilla la spina. Ok. Un po' sento un po' di dolore. È uscita una goccia di sangue. Va bene. La stacco e benedico quella persona. Benedico quella persona. E un'altra volta ritorno in forza. Vigoroso. Vittorioso. Amen. Questo deve produrre la mente rinnovata, la mente nuova, la mente di Cristo che Dio ci ha dato. Amen? Gloria al Signore. Sapete, ci sono cose che dobbiamo fare, ma quello che dobbiamo fare noi è qualcosa di piccolo, quello che deve fare Dio è qualcosa di grande. Quando Gesù ha trovato l'uomo con la mano secca, che cosa gli ha detto? Fai in modo che diventi verde, fai in modo che diventi ora viva, cerca di fare delle cose. No, no, non gli ha detto niente, stendi la mano, gli ha detto. Stendi la mano, doveva solo fare così. E mentre faceva così la mano non era più secca. Nell'istante preciso è diventata una mano normale. È uscito fuori dal tempo e dallo spazio. Sapete, prima della caduta, quando Dio ha creato l'uomo, il seme lo metteva a terra, subito c'era la pianta con il frutto. Strano, eh? Bella questa cosa. Tu metti il seme a terra e già subito carica di frutti. Perché non c'era bisogno che doveva passare del tempo, una stagione, la stagione della crescita. Il tempo e lo spazio sono le conseguenze della maledizione, della caduta. Ma prima della caduta tu stai, oppure dovevi spostarti da qui in Australia, e già eri in Australia. Filippo ha fatto un passo e si è trovato in un'altra città a 25 km di distanza. Alla faccia dei carburanti che costano assai. Certo, non è una cosa che noi dobbiamo vivere di questo tipo di soprannaturale, però se capita, noi siamo questi, queste persone, non prendetemi per pazzo, è la verità, siamo persone che possiamo camminare nello spirito in modo soprannaturale. E allora dobbiamo tenere questo uomo nuovo forte, forte vestito, è vestito. E con la mente rinnovata. Il vestito è una conseguenza della mente rinnovata. Se è nudo si vergogna. Amen? Cioè se non si rinnova la mente l'uomo si vergogna. E quando l'uomo si vergogna non parla perché ha paura di essere giudicato. Non testimonia di Cristo perché ha paura che poi gli altri lo criticano. Perché gli altri lo umiliano. Perché gli altri gli puntano il dito. Hai tutte le paure vengono alle persone che sono nude, ma se sei vestito non hai paura di nessuno, e quello che senti di dire lo dici e non ti vergogni di Cristo. L'apostolo Paolo dice: io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Tu ti puoi vergognare degli evangelici e hai ragione, ma non ti vergognare mai di Gesù. Amen. Non ti vergognare mai del Signore, di quello che Lui ha fatto. Amen. Gloria al Signore Gesù. Io voglio concludere leggendo Marco capitolo 16, versi 19 e 20. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Ora, voglio dire, che significa il Signore operava con loro? Che stavano facendo? Stavano adempiendo il grande mandato? Ma non stavano realizzando le opere giuste che Dio ha preparato? E stavano ubbidendo? Ecco, all'ubbidienza c'è legato il rinnovamento della mente. La mente, quando è rinnovata, ti porta all'ubbidienza. Se ti viene difficile ubbidire, è ancora il vecchio uomo che è vestito. A dire a sbugliare subito. Così quando sente cavolo e sei a casa, ti viene subito di toglierti i vestiti, imparare di entrare a doccia e rinfrescarti. O no? E così quando tu vedi che ti viene difficile ubbidire e ancora è troppo vestito con gli abiti vecchi, l'uomo vecchio deve essere spogliato e deve essere rivestito l'uomo nuovo, con l'amore, l'umiltà, la giustizia, la verità, la sensibilità, tutto quello che volete, tutto quello che il Signore Gesù possiede, quello fa parte del vestito di Dio, la natura di Dio che c'è dentro di noi, e non dobbiamo vergognarci, ma siamo vestiti, camminiamo vestiti, e quindi chiediamo il rinnovamento della mente. Amen? Nel rinnovamento della mente non fai niente per te, ma fai tutto per Dio. Non più io vivo, dice Paolo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che io ora vivo nella carne, la vivo per il Signore, nel Signore, nella fede nel Signore. La fede di Dio ci viene data quando siamo coscienti di essere vestiti, quando siamo coscienti di quello che è il regno spirituale, di quello che siamo noi nel regno spirituale. Io voglio pregare stamattina per voi, voi pregate anche per me, perché tutti abbiamo bisogno gli uni per gli altri, perché Dio rinnovi la nostra mente. Amen. Ci alziamo in piedi.